Le 20 un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha appena scritto sul suo social network Truth, che significa verità, fa un po' ridere, però insomma è il suo social network: lavoriamo ad un accordo per la Groenlandia fantastico per gli Stati Uniti. Ieri c'è stato questo colpo di scena di Trump che, dopo aver incontrato il segretario della NATO Mark Rutte, ha detto: tutto a posto, abbiamo sospeso i dazi, abbiamo trovato un accordo. In realtà non è proprio esattamente che abbiano trovato un accordo sulla Groenlandia, che c'è molto mistero attorno a che cosa si siano detti veramente i due. Sicuramente oggi il premier della Groenlandia ha ribadito: noi scegliamo la Danimarca, l'Unione Europea, la NATO, la sovranità e l'integrità territoriali della Groenlandia sono la linea rossa, non se ne discute, quindi smentendo quel Trump che aveva detto avremo la sovranità sulle basi militari. Ma magari stiamo anche parlando di questioni di tipo giuridico, naturalmente, oltre che politico, però attorno poi alle interpretazioni delle parole si gioca molto. Sicuramente è cambiato lo scenario a Bruxelles, dove c'è Federico Baccini. Buonasera Federico.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Abbiamo sentito le 6, ti abbiamo sentito nel GR, dove è finalmente cominciato il vertice informale europeo, che era stato convocato in un clima drammatico, perché sembrava che Trump volesse addirittura così minacciare l'invasione militare della Groenlandia, sicuramente una guerra commerciale che sarebbe stata molto, molto grave. E poi invece oggi è cambiato tutto. Ma te lo chiedo con il punto di domanda in fondo, cioè qual è lo spirito con cui i leader europei sono lì?
Beh, sia la domanda sia la risposta ha sempre un punto di domanda in fondo, nel senso che lo spirito è che cosa succederà domani, perché ora stiamo parlando di qualcosa che veramente, come ieri stavamo parlando di un'altra cosa, domani potremmo parlare di un'altra cosa. Ora non ce lo auguriamo, ma è questo lo spirito, nel senso ci troviamo davanti a dei nuovi Stati Uniti. Dobbiamo relazionarci con questo Trump e ora capiamo che cosa fare e come rilanciare un rapporto che comunque gli Stati Uniti rimangono il partner principale, privilegiato, e come ha detto l'alto rappresentante Callas, da parte europea non vogliamo neanche buttare 80 anni di storia e di rapporti transatlantici nel cestino. Poi, se Trump lo vorrà fare, questo chiaramente andrà chiesto a lui, e a volte non bisogna nemmeno chiederglielo, che sembra confermarlo. E citavi Frederiksen, la premier danese, e anche lei, entrando, ha tenuto un discorso particolarmente, oserei definirlo, emotivo, nel senso che insomma si percepiva, come dire, qualcuno che è direttamente coinvolto e che non parla insomma solo come esperto, analista o come politico. E Frederiksen ha detto chiaramente che stiamo parlando di democrazia, di sovranità di uno Stato, di principi democratici, di un assetto globale che Europa e Stati Uniti fino a Trump, possiamo dire, condividevano pienamente con alti e bassi, ma quello era la base d'accordo. E quindi di negoziare in modo onesto, senza minacciarci, che è disposta a ridiscutere insomma quell'accordo del 51 sulla Groenlandia, ma che la sovranità è la linea rossa della Danimarca.
E quindi poi vedremo che cosa è stato quell'accordo del 51, una ribadire la linea che hanno sempre tenuto fino a questo momento, e quindi da lì loro dicono non si passa. E Macron e Merz invece, cioè il presidente francese e il cancelliere tedesco, i leader dei due principali paesi dell'Unione Europea, oggi nelle loro dichiarazioni pre-vertice hanno sostanzialmente cantato vittoria. Macron ha detto: l'Unione Europea unita si fa rispettare, e Merz idem, è andato sulla stessa linea: siamo Stati Uniti e quindi ci siamo riusciti a sottrarre allo scenario peggiore.
Sì, è un po' quello che hanno ribadito tutti quanti e forse è una delle cose che va, come giustamente hai fatto, che va sottolineate di più perché è l'unità europea in questo caso che, insomma, un po' quello che dovrebbe puntare a, questo l'ha detto Macron, all'indipendenza strategica, se ne parla da tanto tempo, non si capisce che cosa dovrebbe essere, ecco, di fronte agli Stati Uniti di cui non ci si può fidare perché nessuno, ovviamente, dei leader può dire ad alta voce non ci fidiamo di Trump, sarebbe un po' un suicidio politico. Però è chiaro che è difficile fidarsi di questo Trump in un mondo in cui le alternative sono la Cina e la Russia, gli Stati Uniti se non sono più un partner affidabile, allora bisogna diventare un altro polo, insomma, con che dialoga con tutti, ma, o con quasi tutti, ma comunque che possa badare più o meno se stesso. Ecco, è anche interessante, volevo ricordare anche quello che ha detto il primo ministro polacco Tusk, che insomma la Polonia ha un legame molto stretto con gli Stati Uniti ed è uno sicuramente di quelli che è stato più spiazzato da Trump, però ribadendo che gli Stati Uniti rimangono il partner più importante della Polonia, ha detto chiaramente a Washington che devono capire la differenza tra leadership e dominazione, cioè non è che all'Europa va bene tutto quello che fa Trump se si parla di leadership e quindi quello è, se vogliamo, la linea rossa dell'Unione Europea che vedremo poi dopo cosa emergerà invece dal Consiglio.
Naturalmente questi sono i paesi che parlano, poi ci sono quelli che tacciono, tipo l'Italia, Meloni. Meloni dov'è? Perché non l'abbiamo più sentita da nessuna parte, non l'abbiamo sentita sul Board of Peace, sulla Groenlandia, lasciamo perdere le questioni di politica interna, per carità di patria, l'hai vista?
No, Meloni è entrata, in realtà anche questa non è una novità, nel senso che lei non parla mai prima di entrare ai vertici, raramente parla all'esterno, quando finiscono, però effettivamente che il silenzio dell'Italia insomma, sia abbastanza evidente, insomma, non è sfuggito proprio a nessuno,
No,
ecco.
perché l'Italia si diceva, no, anche la stampa favorevole al governo, il pontiere, mi sembra che non abbia toccato palla in questo caso il nostro paese dal punto di vista diplomatico.
No, anche perché se vogliamo considerare appunto se il ruolo che ha ricoperto è questo, sarebbe un po' strano che nessuno degli altri leader, neanche per sbaglio, citasse l'Italia nel dialogo. Ecco, tutti hanno citato la Danimarca insomma, per ribadire di essere vicini, tutti hanno citato l'essere stati uniti, l'essere stati determinati nel dare più o meno la stessa risposta. Nessuno ha citato l'Italia, insomma, ci sarà un motivo.
Federico, grazie, buon lavoro. Lì i tempi, che cosa si prevede?
Ma adesso hanno iniziato veramente da poco, insomma, prima durante il collegamento, quindi una mezz'oretta fa, e potrebbe andare avanti parecchio, capiremo. Abbiamo poche indicazioni per il momento sulle tempistiche, sono discussioni, quindi diciamo che quando Costa, il Presidente del Consiglio, dirà basta, sarà
Quando si
basta,
stanca,
insomma,
andiamo a
qualche
casa.
ora.
Anche perché lì
Esatto.
non deliberano nulla, naturalmente, oggi.
No, esatto, qua saranno solamente discussioni a un Consiglio europeo straordinario, cioè informale, e nei Consigli europei informali non ci sono conclusioni, quindi non c'è un testo da adottare e su cui bisogna dire sì, siamo d'accordo o no, non siamo d'accordo. Quindi si va dritti e quando finiscono le discussioni, finiscono le
Buon lavoro allora, Federico Baccini da Bruxelles, ciao.
discussioni. Grazie, altrettanto, buona serata.
Buonasera all'ambasciatore Stefano Stefanini.
Buonasera. Sì,
Ambasciatore, ma lei con la sua esperienza e competenza ha capito che cosa si sono detti davvero ieri Trump e il segretario della NATO Mark Rutte? O quantomeno è riuscito a interpretare quello che tutti abbiamo letto?
ma credo di aver dato un'interpretazione che hanno dati molti di noi. Evidentemente, Ruth aveva in mente una proposta che viene incontro a tutte le esigenze avanzate da Trump sotto il profilo della sicurezza nazionale, della sicurezza dell'Artico e dell'Atlantico, come responsabilità della NATO e Trump, che malgrado il discorso piuttosto belligerante, su questa volontà di annessione, si trovava in qualche difficoltà, l'opinione pubblica non lo segue, aveva avuto un coro di dinieghi molto netti da tutti gli europei, non soltanto dalla Danimarca, e soprattutto, credo, i mercati stavano precipitando causa le tariffe da lui annunciate e le contromisure che stava preparando l'Unione Europea, si è trovato con una via d'uscita e l'ha colta. Come sempre avviene con Trump, è stato lo stesso con l'accordo sui dazi con l'Unione Europea. Con lui ci si mette d'accordo molto sulle generali, del resto l'ha detto lui stesso, con i dettagli deve finire.
Però questo significa tutto e niente, perché nei dettagli ci sono questioni fondamentali. Se la guardiamo nel tecnico, lui poco fa ha detto che stanno lavorando ad un accordo con la Groenlandia. Da parte groenlandese e danese hanno ribadito oggi non c'è nessuna ipotesi di cessione di sovranità, invece lui ieri ha parlato di sovranità in relazione alle basi militari.
Ma anche lì bisogna leggere fra le righe e nella testa di Trump. Se Trump intende che alle basi americane o sia sul piano bilaterale che sotto l'ombrello NATO si applichino quelle garanzie di extraterritorialità, di praticamente non giurisdizione dello Stato ospite, come avviene praticamente in tutte le basi militari americane in giro per il mondo, in quelle italiane, ma anche in quelle tedesche, anche in quelle giapponesi, sicuramente si fanno in questi casi degli si chiamano accordi, se non sbaglio, accordi bilaterali di stabilizzazione in cui si mettono tutte le clausole. Se è quello che intende per sovranità sulle basi, gli si può sicuramente venire incontro con qualche negoziato appunto sui dettagli, perché sono anche cose complicate.
Anche perché, ambasciatore, come dice lei, era già così prima, è dagli anni 50 che gli Stati Uniti in Groenlandia hanno diverse basi militari, ne hanno avute una dozzina, anche di più probabilmente,
Adesso gliene è rimasta una,
una, in questo momento
perché?
operativa una, però in passato, durante gli anni della guerra fredda, ne hanno avute molte, era già così, quindi ci sta dicendo.
Avevano all'apice della guerra fredda, avevano in Groenlandia, credo, circa 15.000 uomini, uomini e donne, adesso ne hanno meno di 200, quindi sicuramente era così. Se Trump intende e poi insiste sulla cessione di pezzettini della Groenlandia, magari insistendo che sono solo dei pezzi di ghiaccio, termine che ha ripetuto varie volte durante il discorso, e allora si entra, di nuovo in un contenzioso.
Ma anche perché, razionalmente parlando, ammesso sia razionale poterlo fare quando c'è di mezzo Trump, ma a che cosa gli servono i pezzettini di ghiaccio con la bandiera sopra?
Allora, mentre si poteva ancora capire, anche se aveva un aspetto di prevaricazione, il desiderio di annettere tutta la Groenlandia, di farne territorio americano, perché questo gli dava, ovviamente, al paese che è sovrano, anche la sovranità sulle risorse naturali della Groenlandia. Sovranità su dei pezzettini di territorio dove piantare le basi significa niente, è come se Trump comprasse una villa sulla riviera francese o italiana
E dice lì è Stati
è mia
Uniti.
proprietà, insomma non gli serve a niente, a meno che sotto per caso, proprio sotto quella base ci sia un enorme giacimento di gas o di terre rare. No, non, la sovranità sui metri o chilometri quadrati di una base in un territorio sterminato come la Groenlandia non vuol dire niente.
Senta, come ha dal suo punto di vista in termini politici l'Europa ha reagito e che strumenti ha soprattutto da qui in avanti?
L'Europa ha reagito bene, perché è stato un no all'annessione molto compatto e senza se e senza ma da parte di tutti.
Magari con qualche silenzio tipo quello italiano, ci siamo fatti
Beh,
vedere
no, no,
poco.
però anche lì anche Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Fiume di fine anno ha detto sono contraria all'annessione della Groenlandia. Quindi insomma la posizione di principio l'ha
L'ha
mantenuta,
espresso.
l'ha espressa, l'ha detta, più chiaro di così non si può essere, non è entrato in dettagli ma l'ha detto chiaramente. Da parte europea ha anche messo sul piatto diversi strumenti di risposta. Intanto ha bloccato la ratifica dell'accordo di agosto, dell'accordo commerciale di agosto, e quel blocco di ratifica in questo specifico momento ci perdono gli Stati Uniti, non l'Europa. Perché quello che sta accadendo è che in questo momento gli Stati Uniti applicano alle esportazioni europee lo sconto concordato dal 25 al
Sì.
15%. L'Unione Europea non applica ancora quell'eliminazione di tariffe a cui si è impegnata con l'accordo, perché negli Stati Uniti decide con l'ordine esecutivo a Trump. Da noi è una codecisione che è stata approvata dal Consiglio europeo, deve essere adesso ratificata dal Parlamento. Questo è stato un primo segnale. Il secondo è aver rispolverato quel pacchetto di dazi che era pronto e che erano i dazi praticamente di risposta ai dazi americani su acciaio ed alluminio. Non sono stati applicati perché si è cominciato a negoziare e è prevalsa l'idea non inaspriamo la situazione mettendo i dazi. E poi ha fatto un gran parlare di questo meccanismo anticoercizione, lo chiamo il bazooka commerciale, che però a mio parere è un meccanismo piuttosto complesso che richiede una
Certo.
procedura lunga, non è un'arma immediata.
No, certo, poi su questo avremo il professor Alessandro Volpi tra poco, dopo di lei, ambasciatore Stefanini. Le
Ecco,
volevo fare l'ultima domanda
chiedo il suo parere.
riguardo alla dichiarazione di poco fa, prima che iniziasse il vertice europeo, dell'alto rappresentante della UE Callas, Kaya Callas, che ha detto le relazioni transatlantiche hanno subito un duro colpo, anche se poi ha detto non buttiamo 80 anni di buoni rapporti per questi disaccordi. Tutti sono concordi o quasi a dire che da qui in avanti sarà tutto diverso, ambasciatore.
Il butto colpo è stato dato, il livello di fiducia è sceso ai minimi storici. Diciamo che la ferita immediata si è rimarginata, ma adesso siamo tutti, o dovremmo essere tutti, molto vigili sulla possibilità che Trump faccia un altro strappo. Quindi questo ci deve spingere da una parte a sviluppare le nostre capacità senza gli Stati Uniti, soprattutto le nostre capacità difensive, ma senza gli Stati Uniti se necessario, e dall'altro cercare di costruire nei confronti degli Stati Uniti un rapporto più paritario sul piano economico. Ad esempio, è essenziale che passi la ratifica del Mercosur perché è una diversificazione dei mercati. Diciamo che dovremmo prendere esempio da quello che è stato un discorso veramente eccellente del premier canadese Mark Carney.
Grazie ambasciatore Stefanini, buona serata. E
Buona serata.
allora vi dicevo dell'analisi che fa, adesso l'abbiamo registrata, Alessandro Volpi, economista sulle armi a disposizione dal punto di vista economico e finanziario dell'Unione Europea. Parte nel ragionamento che sentite da un tema fondamentale, o quello della possibilità di tassare, regolamentare, stringere i bulloni attorno alle azioni e alle attività delle big tech in Europa. Lui però non è molto ottimista da questo punto di vista.
Porterebbe con sé molto probabilmente una riduzione del valore dei titoli e di tutti gli strumenti finanziari, penso anche agli ETF che sono legati a quei titoli che sono titoli americani, ma che sono quelli che hanno drenato nel corso degli ultimi anni il risparmio europeo e i portafogli
delle istituzioni finanziarie europee e anche dei risparmiatori comuni, quindi una guerra finanziaria su quel versante la vedo densa di pericoli per quel che riguarda il sistema finanziario europeo.
Sul versante della regolamentazione più stringente dei servizi, diciamo, delle big tech.
Esattamente, esattamente, che sarebbe indubbiamente uno strumento direi efficace, perché poi l'Europa è il principale mercato di destinazione per quel tipo di servizi ed è un mercato anche difficilmente sostituibile, però il problema vero è che l'Europa ha costruito nel tempo una dipendenza finanziaria da quei titoli che, guarda caso, sono i titoli, appunto penso proprio alle big tech, più presenti nei portafogli del risparmio gestito degli europei, e quindi questo vorrebbe dire poi mettere in difficoltà appunto i fondi che gestiscono le pensioni degli europei, le banche che sono certamente, come diranno, nei propri portafogli quei titoli. Quindi questo purtroppo è il grande limite dell'Europa, che ha costruito una dipendenza finanziaria dagli Stati Uniti che è tale da renderla particolarmente debole nella possibilità di applicare delle ritorsioni.
Però si dice anche i titoli del debito statunitense sono posseduti in grande quantità dagli europei e questa è una leva.
Ma ora, in grande quantità starei attento a definirlo, nel senso che anche qui, siccome il debito americano è in profonda crisi, e questo è uno dei dati che scatena anche l'aggressività di Trump, cioè il debito federale degli Stati Uniti in questo momento ha superato ampiamente i 38.000 miliardi, siamo arrivati a 38.500 miliardi, per dare un ordine di grandezza, è un debito che cresce di 10 miliardi ogni giorno e fatica a trovare compratori. Nel corso degli ultimi almeno 2 anni gli europei hanno ridotto progressivamente gli acquisti. Oggi l'unico paese in Europa che ha un qualche tipo di capacità di pressione, ma stiamo parlando di meno di 1.000 miliardi, è l'Inghilterra, il Regno Unito, perché ormai diciamo gli acquisti, diciamo così, diretti di titoli del debito americano da parte di risparmiatori che acquistano, appunto, di istituzioni finanziarie che partecipano alle aste dei titoli americani sono davvero limitati. Il tema semmai è un altro, ma è però che non è nelle mani ancora una volta degli europei. Cioè, è vero che gli europei hanno titoli americani, ma ce li hanno attraverso gli acquisti che fanno i grandi gestori di fondi internazionali, a cominciare da BlackRock. Cioè BlackRock decide che i risparmi degli italiani in parte vadano destinati all'acquisto dei titoli di Stato americani, ma questa è un'operazione che è gestita appunto da BlackRock e quindi è difficile che sia possibile applicare su quello una ritorsione diretta. Anche lì io vedo un'estrema difficoltà, proprio perché ormai, tra l'altro, il debito americano è in larghissima parte nelle mani, appunto, dei soggetti istituzionali, dei grandi gestori, di alcune agenzie e della Fed, quindi tutte realtà che sono americane. Ormai il 70% e passa del debito americano passa attraverso questo tipo di soggetti. La Cina se ne è progressivamente liberata, ora 600 miliardi, ma insomma, appunto, l'unico paese europeo che ha ancora un pezzettino di debito è la Gran Bretagna, ma non penso che questa possa essere una ricetta per fare pressione sugli Stati Uniti. Semmai Trump sta cercando di convince gli europei a comprarne di più, perché in realtà in questo momento non ne hanno, a suo dire, a sufficienza, e quindi io non vedo che questo sia uno strumento forte.
Insomma, dice il professor Alessandro Volpi, se posso sintetizzare, le nostre economie europee e statunitensi sono talmente intrecciate che, attenzione a semplificare il tema delle ritorsioni commerciali da parte nostra, però verrebbe da dire anche da parte loro, quindi. Buonasera collega Matteo Muzio, ciao Matteo.
Buonasera a voi.
esperto di Stati Uniti. Senti, no, si discuteva anche con l'ambasciatore Stefanini, ma insomma, ma che cosa sta vendendo Trump quando dice ieri abbiamo raggiunto un accordo, oggi lavoriamo a un accordo, sarà bellissimo?
Ma diciamo che la cosa che appare più chiara è che l'annessione è ormai tramontata. Prima escluso l'uso della forza militare, adesso esclude anche l'acquisizione fatta un po' come facevano i suoi predecessori a fine 800 con il suo un presidente che lui è molto amato, ha citato anche nel discorso di insediamento. William McKinley aveva acquisito le Hawaii e aveva messo sotto controllo informale Cuba e le Filippine. Quindi questa ipotesi mi sembra completamente tramontata. Si va verso quella che era la vecchia proposta europea che si cercava di, quando si cercava di de-escalare prima che partisse tutta questa, diciamo, settimana di sparate continue, cioè una rinnovata presenza degli Stati Uniti come era stato stabilito da un trattato del 51 tra Stati Uniti e Danimarca ai tempi della guerra fredda.
Cioè bastava,
come sempre,
cioè non è servito, sì, a niente, cioè bastava rispolverare quel trattato. Matteo, ma tu dici tramontate l'ipotesi, vabbè, quella più drammatica naturalmente di conquista militare, ma anche di queste pressioni per l'acquisizione, va bene, ma ci possiamo fidare di Trump? Perché abbiamo capito, insomma, in questo anno che vale qualunque chiaro di luna con lui.
Sì, diciamo che è tutto molto vago, come sempre, questo accordo, così come era vago l'accordo che è stato messo nel congelatore negli scorsi giorni dal Parlamento europeo, di nuovo trattato commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti. È vago anche quello che è il trattato commerciale, quello più di successo, più favorevole, quello tra Regno Unito e Stati Uniti, che rischiava di essere buttato all'aria sempre per la questione groenlandese, che non avverrà, i dazi che sono stati annunciati non entreranno mai in vigore, quindi insomma è tutto un po' molto per aria. Se vediamo che a volte le azioni ufficiali del Dipartimento di Stato, delle altre agenzie del governo, seguono i post sulla sua pagina social su Truth, quindi è una situazione veramente inedita, veramente.
Li seguono per capire come si è svegliato quel giorno lì, magari, visto che è il presidente. Ma a proposito di questo, sì, va bene, sarebbe stato forse a posteriori dire, no, assurdo uno scenario di guerra, cioè con le truppe proprio, con invasione militare, ma insomma, avrebbe avuto consenso all'interno uno scenario del genere? Cioè, l'avrebbero seguito?
È facilissima. No, cominciavano a esserci delle crepe in tutte le ali del Partito Repubblicano, non solo quella dei critici soliti, le due senatrici moderate, Susan Collins, Lisa Murkowski, l'isolazionista Rand Paul, che è notoriamente molto critico di qualsiasi intervento militare, ma anche tipo un senatore molto conservatore della Louisiana, John Kennedy, che ricordo non è parente della famosa famiglia Kennedy. Quindi avevamo delle critiche molto forti, i sondaggi rilevavano una contrarietà all'operazione militare tra il 60% dei repubblicani, quindi parliamo dei suoi elettori, non dei democratici e degli indipendenti, dove i numeri invece erano ancora più alti, quindi un'operazione con pochissimo consenso e che soprattutto molti elettori bianchi repubblicani, specie quelli nella cosiddetta Rust Belt, quindi Wisconsin, il Minnesota, il Michigan, sono d'origine scandinava, hanno radici in Norvegia, in Danimarca. Il legame tra Stati Uniti e Danimarca, nonostante la Danimarca è un paese che ha avuto per moltissimi anni governi a guida socialdemocratica, è un legame solido anche per questo, un paese che ha fornito molti migranti, molti nuovi americani a fine 800, e quindi questo rischia veramente di essere una rottura totalmente fuori da qualsiasi strategia. E mentre l'ipotesi, diciamo, fissazione personale psicopatologica per Trump spesso ha un po' fuorviato, spesso nel suo primo mandato, in questo caso la sua ammirazione ripetuta, perché anche quando non era, sì, un politico l'ha detto, l'epoca imperialista degli Stati Uniti a fine 800 gli è sempre piaciuta, era proprio perché voleva essere ricordato come un presidente di quel tipo lì, di quel tipo che fa le acquisizioni territoriali per gli Stati Uniti.
Come se fossimo spinge... nell'Ottocento. Grazie Matteo. Matteo,
esatto. Luzio,
buona serata a te e alla prossima.
Buonasera a voi.
Buona serata a chi ci ascolta, siamo un po' in ritardo, le 20.31, l'orizzonte ritorna, l'orizzonte delle 20 ritorna come sempre domani, attorno alle 8, rimanete con noi con i nostri programmi.